Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Maria, Madre nostra Immacolata, nel giorno della tua festa vengo a te e non vengo solo. Porto con me tutti coloro che il tuo figlio mi ha affidato in questa città di Roma, nel mondo intero, perché tu li benedica e li salvi dai pericoli. Abbiamo bisogno del tuo sguardo immacolato per ritrovare la capacità di guardare le persone e le cose con rispetto e riconoscenza, senza interessi egoistici o ipocrisie. Abbiamo bisogno del tuo cuore immacolato per amare in maniera gratuita, senza secondi fini, ma cercando il bene dell'altro, con semplicità e sincerità, rinunciando a maschere e trucchi.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto dai Giochi dell'Armonia. Sabato prossimo la Chiesa ci invita a fare memoria del cuore immacolato della Beata Vergine Maria. Abbiamo aperto riascoltando alcuni passaggi di una bellissima preghiera che Papa Francesco ha rivolto l'8 dicembre scorso, solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, durante l'atto di venerazione all'Immacolata in Piazza di Spagna. E allora nella prima parte del nostro incontro parliamo del cuore immacolato della Beata Vergine Maria, parliamo del significato di questa devozione e del legame con la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, che vivremo invece venerdì prossimo. Ne parliamo con il nostro ospite, il padre Corrado Maggioni, monfortano, liturgista, sottosegretario della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.
Come ogni riferimento alla Vergine Maria ci rimanda al Cristo che lei ha generato per la nostra salvezza, anche il cuore della Vergine Maria ci rimanda al cuore di Cristo. Non a caso la liturgia, dalla riforma del calendario nel 1969, ha scelto di onorare, commemorare, lodare, supplicare il cuore immacolato di Maria il sabato successivo al venerdì in cui celebriamo il Sacro Cuore di Gesù. Non sarebbe possibile cogliere fino in fondo il cuore di Maria senza fare riferimento al mistero di Cristo, che ha trovato posto, dimora, nel cuore della Vergine Maria. Parlare del cuore di Maria significa porre l'accento sulla sua identità, sulla sua missione, su ciò che Maria ha fatto di grande, poiché il cuore di Maria, che dice la sua persona, la profondità della sua persona, dove lei ha risposto con tutta se stessa al disegno di Dio, è il luogo in cui lo Spirito Santo ha trovato casa ed è il luogo in cui è stata concepita la parola di Dio. Già Sant'Agostino e San Leone Magno dicevano che la Vergine concepì prima nel cuore il Verbo di Dio e poi nel grembo. Allora il cuore è davvero, possiamo dire, la cifra identificativa del mistero di Maria. Cioè Maria che ha ospitato in tutta la sua esistenza, per tutti i giorni della sua vita, i disegni di Dio, l'opera dello Spirito Santo e la parola di Dio che si è incarnata, che si è fatta carne.
Dal punto di vista della devozione popolare, con quali espressioni viene vissuta questa festa?
La devozione al cuore di Maria ha delle radici nel 1700 da San Giovanni Eudes, che si è fatto promotore della devozione al Cuore di Maria, e poi via via una devozione che si è diffusa tra i fedeli ed è stata rilanciata soprattutto in modo significativo dopo le apparizioni di Fatima nel 1917, quindi il movimento del Cuore di Maria, la consacrazione al Cuore di Maria o l'affidamento al Cuore di Maria delle famiglie, come anche delle persone, come anche di paesi o di città. Allora affidarsi, consacrarsi, dedicarsi al Cuore di Maria significa unire il nostro cuore al suo cuore, perché ciò che è accaduto di così grande e unico per lei nel suo cuore possa anche accadere nel nostro cuore. Cioè impariamo da Maria a coltivare un cuore simile al suo, in modo tale che il Cristo, i misteri di Cristo, possano trovare casa nei nostri cuori.
Questo per quanto riguarda la devozione popolare, ma questa è una festa che affonda le proprie radici nella scrittura.
È vero, del Cuore di Maria ne parla l'evangelista Luca nei Vangeli dell'infanzia in due occasioni. La prima nella notte di Natale. Che cosa faceva, ci domandiamo, Maria nella notte di Natale, nell'attesa di generare il Figlio dell'Altissimo o dopo averlo generato? L'evangelista Luca dice che Maria conservava parole e avvenimenti, tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. Allora il Cuore di Maria diventa questo sacrario in cui lei stessa si fa per prima educare da ciò che il Signore vuole dire attraverso i fatti o le parole che dice. La notte di Natale Maria contempla il mistero del Verbo fatto carne, dalla sua carne, e tutta questa contemplazione si concentra e si condensa nel suo cuore. E la seconda volta in cui Luca ricorda il Cuore di Maria è nel mistero del ritrovamento di Gesù al Tempio. Ritrovato il figlio dodicenne, Maria non capisce le parole, perché il figlio dice appunto alla madre: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io debbo occuparmi delle cose del padre mio?» Quindi a un interrogativo il figlio dodicenne risponde alla madre con due domande. E l'evangelista continua dicendo che i genitori non compresero le sue parole, ma aggiunge: Maria da parte sua conservava tutte queste cose nel suo cuore. E dunque la Vergine sapiente, il cuore diventa il luogo, l'officina in cui gli interrogativi gli interrogativi e anche le risposte, o anche i misteri, i silenzi, perché non tutto è immediatamente comprensibile dai disegni di Dio, trova posto, trova cassa di risonanza, di meditazione, di indagine, ma anche di obbedienza. Ecco le caratteristiche del Cuore di Maria a cui fanno riferimento alcuni testi liturgici. Sono per esempio un cuore sapiente, o un cuore docile alla voce di Dio, docile all'azione dello Spirito, docile a seguire il Figlio, come accade appunto nel ritrovamento di Gesù al Tempio, oppure un cuore nuovo, rinnovato dalla grazia di Dio, dall'amore di Dio, un cuore immacolato. Immacolato significa appunto senza macchia, e la macchia, il peccato, è la lontananza da Dio, la divisione da Dio. Il Cuore di Maria, cioè la sua persona, non fu mai separata, non fu mai distante da Dio stesso. Ecco che il Cuore di Maria ci ricorda che la Vergine Maria, dalla concezione fino al suo ultimo respiro e poi all'assunzione in cielo, è una persona che è intimamente e indissolubilmente in comunione con Dio.
Questa festa quindi vuole proporci il Cuore di Maria come modello da imitare?
Certamente. Ogni discepolo di Cristo deve imparare da Maria a coltivare un cuore come il suo, docile, obbediente, sapiente, nuovo, immacolato.
Grazie Padre Corrado Maggioni, monfortano, liturgista, sottosegretario della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Siamo all'atteso commento di Don Fabio Rosini. Domenica prossima sarà la 12ª del tempo ordinario. La liturgia propone un brano evangelico tratto dal capitolo 10 del Vangelo secondo Matteo. Ascoltiamo il commento di Don Fabio, proposto come sempre alla luce della prima lettura.
In questa domenica noi abbiamo l'apertura della liturgia della parola con il racconto dei drammi, dei tristi casi del profeta Geremia, il quale viene preso in giro, il quale viene canzonato, il quale viene oltraggiato. Perché? Perché rifiutato, perché fondamentalmente è tutto lo scomodo della profezia. La profezia, essendo una luce di verità che squarcia le tenebre delle nostre convinzioni discutibili, è scomoda, c'è poco da fare. E il profeta è colui che si ritrova in un contesto estraneo, non c'è profezia che faccia contenti tutti. E quando noi cristiani siamo un po' troppo acclamati, lodati, riconosciuti giusti da tutti, forse c'è qualcosa da mettere in discussione, anche se è chiaro che il nostro compito non è il compito di aggredire il mondo, ma di amarlo, di accoglierlo. Però nello stesso tempo stiamo molto attenti che non c'è da sorprendersi se dovremo dire cose impopolari, perché non può essere popolare ciò che è verso il sublime, ciò che è il riscatto dalla mediocrità delle nostre mediazioni, dei nostri compromessi, dei nostri mezzucci esistenziali verso la grandezza, la bellezza, la santità, la purezza, l'autenticità. Non può essere popolare, perché popolare è il compromesso, mentre il sublime è sempre controverso. Il sublime è sempre qualcosa che non è gradito all'opinione comune, è qualcosa che chiede a tutti di crescere. È il povero Geremia sta lì. E che cosa succede? Che ascoltata questa battaglia interiore, anche le consolazioni di questo profeta che si sente difeso da Dio e poi ha momenti di abbattimento, vediamo in altri passi di questo stesso suo libro, ecco, noi tutta questa cosa l'ascoltiamo come un'introduzione al tema della libertà di parola, della libertà dei cristiani e la libertà dalla paura degli uomini. La paura degli uomini è il tema dell'ipocrisia, il tema del riconoscere di fronte a tutti ciò che è vero, ciò che ci salva autenticamente, della fedeltà alla verità. E noi abbiamo questo bellissimo testo che dice che non vi è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Perché? I nodi vengono al pettine, si dice nella sapienza popolare, ed è vero che la vita non è ingannabile, non si gabba la vita. La vita passa il conto quando lo deve passare. E a un dato momento tutte le cose che abbiamo nascosto, presto o tardi vengono fuori. La vita è molto generosa in tanti momenti, la provvidenza di Dio copre tante cose, ma i nodi fondamentali presto o tardi vengono al pettine, perché non si può ingannare. Se uno non ama, non ama. Se uno non è riconciliato, non è riconciliato. Se uno non ha risolto un problema profondo, presto o tardi questo problema profondo esce fuori da un'altra parte. Non è che la provvidenza ci smaschera, ci svergogna di fronte a tutti in maniera terribile, no, è la vita per se stessa che, essendo realtà, cozza, riga, aggredisce per sua natura, per sua dinamica automatica, le menzogne che ci portiamo dentro. Ed ecco che tutto questo di fatto è un annunzio di un tipo di condizione. Quello che riceviamo nelle tenebre, nel buio del nostro cuore, nel buio della nostra povertà, lo diremo nella luce. Quello che ascoltiamo all'orecchio, nel privato, lo annunceremo sulle terrazze. Questo è una chiamata? Sì, decisamente, ma anche un dinamismo naturale. Quando un uomo è molto felice di una cosa, non vede l'ora di dirla. Quando una donna ha gioia per un fatto, per un evento, cerca qualcuno a cui raccontarlo. Ma certo, l'uomo vive di relazioni, e le relazioni certificano anche le cose belle che succedono. Che uno viva una cosa bellissima, ma non abbia nessuno con cui condividerla, è forse in un certo senso come se quella cosa bellissima non abbia spessore. Non perché abbiamo bisogno a tutti i costi di avere il riscontro altrui, ma perché abbiamo bisogno di condividere le cose. Non è il riscontro, ma la gioia della condivisione. Ecco, chi non riconosce il Signore Gesù è perché in fondo non lo ha veramente amato. Lo può avere incontrato, ma non ha lì il suo cuore, perché chiunque ama qualcosa è fedele a questo qualcosa. noi dobbiamo capire che è un po' paradossale parlare con un linguaggio che un pochino tante volte nell'ecclesialese noi patiamo, del dovere della testimonianza. Come si fa a avere un dovere per la testimonianza? Se uno è testimone, non è che deve farlo, lo fa, e se non lo fa volentieri è perché forse non è bello ciò che ha incontrato, e forse perché il fatto che non dia testimonianza con slancio di ciò che deve dire, forse è perché quello che deve dire non gli piace così tanto. Sono fedele a ciò che mi salva, sono tendente a gridare ciò che nel mio cuore mi dà gioia. Noi sappiamo che tutta questa parola la possiamo leggere o come un moralismo che ci impone di dire a tutti qualche cosa, o come una diagnosi. Chi non riconosce davanti agli uomini il Signore Gesù non è riconosciuto davanti al Padre, cioè non è figlio di quel Padre, non sta in quella relazione. È una realtà, ma di fatto il Signore ci rinnegherà, ma non perché così a sorpresa saremmo negati, ma perché di fatto non abbiamo riconosciuto, perché non abbiamo amato, non abbiamo riconosciuto perché non ci siamo lasciati prendere. Ma come non si può dire che il Signore Gesù è meraviglioso? Ma chi conosce il Signore Gesù, ma come può parlarne male? Ma chiunque è stato perdonato dal Signore Gesù, ma come potrà mai tacere questo che ha vissuto? Chi è l'uomo, la donna, che una volta che hanno incontrato la tenerezza infinita di qualcuno che ti valuta tanto, ci tiene tanto a te, che ti fa capire che tu vali molto più di molti passeri, che non sei una cosa dimenticata. Se un uomo intuisce, riceve, accoglie la passione di Cristo per lui, l'amore del Padre per lui, la tenerezza dello Spirito Santo in lui, ma come può tacere questo? Se tace questo è perché non l'ha sperimentato, se tace questo è perché non ha perseverato nell'accoglienza di questo, perché forse non è stato convinto da questo. Una persona che non parli volentieri di Cristo non lo conosce, non l'ha mai sperimentato veramente. Una persona che si vergogna di Cristo è perché non ha capito chi è Cristo. È qualcuno che deve lasciarsi ristrutturare da un incontro più serio e più profondo. Se qualcuno non testimonia volentieri Cristo, non deve colpevolizzarsi perché non l'ha fatto, ma deve molto più profondamente mettersi in discussione e dire: ma io l'ho mai incontrato Dio? Ma l'ho mai incontrato il Signore Gesù? Ma una serie di cristiani vergognosi sono semplicemente persone che non l'hanno proprio visto l'amore di Dio, che non l'hanno accolto. Come può un'anima rinnegare l'amore quando l'amore l'ha inondata? Ecco, capiamo questa cosa qui. Non è da mettere in discussione la nostra coerenza, è da mettere in discussione la nostra verità. Che verità abbiamo dentro? Se l'abbiamo conosciuta o no, la verità dell'amore di Dio.
Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con La Settimana del Papa, il programma dedicato all'attività recente di Papa Francesco. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.